Cara Giulia, eccoci qua, siamo arrivati alla terza tappa del nostro podcast. Oggi faremo scoprire ai nostri compagni di viaggio, ai Globetrotter, una nuova destinazione. Devi sapere, Giulia, che è una destinazione a cui sono particolarmente legato perché è sostanzialmente il primo viaggio che ho fatto insieme alla mia compagna di vita. Vuoi dire a tutti dove andremo quest'oggi, Giulia?
Sì, Pier, per la nostra terza tappa ce ne andiamo a Vienna. Per me è stata una delle capitali europee più belle che ho visitato. E possiamo dire che si distingue per l'alta qualità della vita. I viennesi amano l'opera e Vienna la definirei come un concerto. A mio parere è una città perfetta a cui non manca niente a parte il mare, ma il Danubio riesce a compensare tutti i desideri. Non a caso lungo le sue rive si concentra parte della movida.
Sono assolutamente d'accordo con te, Giulia, è una meta che va apprezzata. Ti posso dire di più. Secondo me va vissuta anche nelle due stagionalità, quindi sia in inverno che in primavera estate. E proprio a tal proposito ti voglio dire com'è il clima, com'è il meteo in questa rinomata capitale europea. Infatti gli inverni sono particolarmente rigidi, diciamo che si può paragonare al meteo che abbiamo nella parte estrema settentrionale del nostro paese. Mentre in primavera estate le giornate sono lunghissime, c'è tantissima luce, anche se non è raro imbattersi in qualche temporale, in qualche acquazzone anche durante il periodo estivo. D'inverno, tornando alla stagione invernale, va detto anche che visitare Vienna, come ti dicevo poc'anzi, nel periodo natalizio, magari con qualche fiocco di neve, è un'emozione veramente unica, è una cosa assolutamente da vivere e da fare, a mio modesto parere.
Sì, sono d'accordo, Pier. Io peraltro sono stata a Vienna due volte, una volta d'inverno e una volta invece in agosto.
Hai fatto allora come dicevo io, hai vissuto le due esperienze. Io in realtà per adesso ho vissuto solo la Vienna della primavera-estate, mi manca ancora la Vienna d'inverno, ma sicuramente cercherò di colmare questa lacuna.
Certo.
Vogliamo passare alle cose da vedere, alle attrazioni da vedere in questa fantastica città?
Certo, Pier, cosa ho visto e consiglio di vedere a Vienna? Allora, io avevo l'albergo dietro la Ringstrasse, in pieno centro praticamente, quindi mi muovevo a piedi, ma va detto che a Vienna c'è la metropolitana, quindi si può raggiungere tranquillamente il centro città anche se si alloggia lontano. E io comunque consiglio a chi ha in mente di andare a Vienna di prendere il Ring Tram, questo tram giallo turistico che praticamente percorre tutta la Ringstrasse, e su questo tram c'è una sorta di guida multimediale in sette lingue, mi sembra di ricordare. Percorrendo questa via circolare si riesce a bordo di questo tram a vedere tutti i monumenti più importanti e a vedere anche sia la parte nuova che la parte vecchia di Vienna.
Sì, infatti, Giulia, sono molto suggestive queste mura medievali, che sono praticamente le mura che proteggevano quella che era una volta la città viennese, e come hai detto tu è il cuore della città, dove è facile imbattersi in ogni vicolo, in ogni strada un'attrazione turistica, e quindi sono d'accordo con te, la zona ideale da cui partire.
Bisogna dire, Piera, anche che nella Ringstrasse si trova anche la sede del Parlamento. Passeggiando per le vie si arriva a Steffenplatz, dove si trova il Duomo di Santo Stefano, e qui non ci si può non fermare a scattare qualche bella foto. Camminando poi in questa bellissima via ricca di negozi, locali, caffetterie, artisti di strada, turisti, si arriva a Hofburg, il palazzo imperiale, che è stato sede della corte imperiale di Asburgo e che ha ospitato anche la bellissima Elisabetta di Baviera, che tutti conosciamo come la principessa Sissi. Infatti all'interno vi è il museo di Sissi, dove sono esposti i suoi splendidi abiti e tanto altro. Io consiglio a chi visita Hofburg di visitare questo museo. Va detto anche che c'è anche la Biblioteca Nazionale e gli uffici del Presidente della Repubblica.
Sì, è una sede praticamente istituzionale, oltre ad essere una pregiata attrazione turistica. A me, sai, Giulia, è piaciuta tantissimo lo Stadtpark, che è un vero e proprio museo del verde, un'area completamente verde nel pieno centro cittadino di Vienna. E lì era bellissimo perché c'era pieno di laghetti, c'erano le famiglie che andavano tranquillamente in bici e ti lascia davvero una bella sensazione, perché sei in pieno centro di una capitale europea, ma nonostante ciò hai tantissimi angoli verdi dove puoi andare a rilassarti durante la pausa pranzo o fare una semplice sosta. Da questo dovremmo imparare un po' tutti a lasciare un po' di verde nelle nostre città. Vienna ha tantissime cose da vedere, alcune le hai già citate tu. C'è il Museo delle Belle Arti, dove è possibile imbattersi nelle opere, nei capolavori di Tintoretto, di Tiziano, di Rembrandt, di Raffaello. C'è il Museo dell'Albertina, dove ci sono invece collezioni di autori un po' più moderni come Goya, Picasso, Klimt, Andy Warhol. Un concentrato d'arte assoluto. Secondo me è una città dove c'è un perfetto equilibrio tra storia, tradizione, arte e natura davvero ben bilanciate, e quindi lascia a chi la visita un ricordo completo, una sensazione di un viaggio a 360 gradi, un viaggio che ti dà tante tante sensazioni e tante emozioni. E visto che parlavamo proprio di arte, poco fa ho citato qualche capolavoro di arte pittorica, è il caso anche di andare a parlare di arte musicale, che come ben sai a Vienna gioca in casa. Infatti è presente un interessantissimo museo dedicato alla musica che si chiama Casa della Musica. C'è l'eccentrica casa Untertwasser, spero di averla pronunciata bene, che sicuramente avrai visto di persona, ma chi non è stato lì avrà visto sicuramente in qualche rivista o in qualche immagine su internet, perché quella che noi in italiano chiamiamo Casa Pazza, non so se la ricordi tu, Giulia.
Sì, io l'ho vista, la Untertwasser House. È un complesso di case popolari che si trova nel quartiere di Hausstrasser, se non ricordo male, e la loro particolarità è che sono edifici privi di spigoli con queste linee morbide ricche di colori.
Sì, fanno veramente colpo, perché chi va a Vienna noterà una sorta di eleganza, di austerità. Il primo impatto che si ha di Vienna, almeno a mio modesto parere, poi mi dirai se sei d'accordo, è quello di avere davanti agli occhi una città inquadrata nel senso buono del termine, quindi con degli stili, dei canoni ben decisi, ben definiti, e la Untertwasser va a stravolgere questo concetto di perfezione, diciamo così. È davvero molto suggestivo. Io ricordo di esserci andato, non è proprio centralissimo, ma ci si va volentieri, merita una visita, come merita una visita anche il Belvedere, che si trova nella parte sud della città. Tu parlavi prima di aver dormito vicino il Ringstrasse, io invece ho scelto un albergo più decentrato, proprio in prossimità del Belvedere. Lì è davvero molto suggestivo quest'opera barocca, dove ci sono due grandi vasconi, insomma ti dà veramente una sensazione quasi come se fosse un viaggio del tempo. Lasciami citare anche la casa di Mozart, che è un immobile dove l'artista ha soggiornato per poco tempo.
Merita particolare attenzione anche il castello di Schönbrunn, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1996. Pier, tu sai cosa significa Schönbrunn?
No, dimmelo tu.
Significa bella fonte, infatti il nome è riferito ad un pozzo ancora oggi visibile ai turisti da dove sgorgava l'acqua bevuta a corte. Il palazzo di Schönbrunn si raggiunge in 20 minuti di metropolitana. Noi eravamo in macchina e in un quarto d'ora abbiamo raggiunto questa meraviglia, però so che con la metropolitana ci si arriva in 20 minuti circa, pagando tra l'altro un biglietto che, se non ricordo male, intorno ai 3 euro. Adesso poi magari le cifre saranno cambiate, ma penso di poco.
Sì, te lo confermo, perché io sono andato proprio in metro, Giulia, quindi ti posso confermare questa notizia, è veramente semplice arrivarci.
Sì, io tra l'altro ho perso più di mezza giornata a Schönbrunn, perché assolutamente vale la pena visitare questo luogo incantevole.
Per chi non la conosce, Giulia, possiamo paragonarla nel piccolo, giusto per far capire la costruzione, ad una Versailles o piuttosto che una Reggia di Caserta, diciamo, è quel tipo di costruzioni.
Esatto, pensa che all'epoca in cui fu costruita era immersa nelle campagne, oggi invece è stata inglobata nell'area urbana. E pensa, Pier, che oggi il castello e i giardini sono il complesso turistico più visitato di Vienna. Il palazzo e gli edifici annessi si trovano nell'ampio parco, con questi giardini bellissimi, fontane, statue, e una parte del palazzo, le stanze più sontuose, sono aperti al pubblico in forma di museo. I giardini sono divisi da questo lungo viale, sicuramente lo ricorderai, dove in fondo si erge Gloriette, un edificio costruito sul punto panoramico più alto del giardino, che funse come salone per le feste, mentre oggi si trova una caffetteria. All'interno del parco ci sono anche due labirinti. Guarda, Pierre, qua mi viene da ridere perché sono riuscita a perdermi.
Non so, ti sei persa?
Mi sono persa all'interno di uno dei due labirinti, ma è una cosa davvero carina da fare. Tu li ricordi questi labirinti? Hai provato a cimentarti in uno di questi labirinti?
Allora, Giulia, sì, li ricordo benissimo, ma conoscendo il mio spirito di orientamento, che è pessimo, non mi sono cimentato nel labirinto, però ricordo benissimo chiaramente un roseto, che io poi sono andato, come ti dicevo, tra la primavera e l'estate, a fine giugno, ad esserti sincero. Ricordo una natura veramente rigogliosa, c'erano dei roseti in fiore spettacolari, è tenuto veramente veramente bene, merita. Tu hai passato più di mezza giornata, ma meriterebbe forse anche più di una giornata.
Una giornata intera, sì, sono d'accordo. Beh, comunque sai com'è finita, come sono uscita dal labirinto? Se sono qua a registrare, ne sono uscita ovviamente, seguendo la voce di chi mi accompagnava in questo viaggio. Cioè,
è stata rassicuriamo una cosa... i nostri compagni di viaggio, Giulia è viva, è sana, è vegeta, si è salvata, insomma.
Esatto. Ah, inoltre, sai cosa? Vi sono anche le bellissime fontane che sicuramente hai visto, come la Fontana di Nettuno e la Fontana dell'Obelisco, e qui non si può non fermarsi a scattare delle bellissime foto, oltre che nei giardini e in tutto il resto. Poi, Pier, c'è il Donaupark, sicuramente ci siete stati, è il parco quello vicino al Danubio, un'oasi veramente di verde con questi, anche qui, questi bellissimi giardini, non paragonabili, scusa, ovviamente al castello di Schönbrunn, ma comunque un parco veramente molto 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 carino. Ci sono statue di personaggi celebri e poi c'è questa torre altissima che si chiama Donauturm, dove all'interno ci sono due ristoranti e da lì c'è una vista mozzafiato su tutta la città di Vienna. Parlando di parchi, poi non si può non andare al Parco del Prater. Questo parco divertimenti ha come simbolo la celebre ruota panoramica. Immagino che tu un giro sulla ruota l'abbia fatto, io non ho potuto perché soffro di vertigini.
No, Giulia, in realtà un giro sulla ruota panoramica non l'ho fatto, però è un'immagine iconica di Vienna, la si trova praticamente dappertutto, cartoline, calamite e quant'altro.
Cara Giulia, questa volta ci accompagnerà in questo bel viaggio a Vienna una nostra cara amica, si chiama Marta, è una speaker radiofonica italiana che viene dal Veneto e che lavora a Vienna dal 2016. Vediamo se è in linea con noi. Ci sei, Marta?
Ciao Pier Giorgio, ciao Giulia, è un piacere essere con voi oggi.
Grazie a te, ci sentiamo veramente onorati di averti con noi, ci sentiamo anche un pochino in imbarazzo perché ospitare una speaker radiofonica, due amatori come me e Giulia, insomma, ci porta un minimo di tensione, però sono sicuro che riuscirai tu a metterci a nostro agio.
Assolutamente, poi devo dire che comunque fate podcast e quindi siamo praticamente colleghi, si può dire.
Grazie, troppo buona, troppo buona. Allora Marta, vogliamo raccontare ai nostri compagni di viaggio come si vive a Vienna? Tu mi raccontavi in off records, come dicono quelli bravi, di essere lì dal 2016. Mi puoi raccontare come cambia l'esperienza viennese tra turista e lavoratore?
Allora, a me piace iniziare con questa frase: a Vienna funziona tutto. Metro, tram, bus sono puntuali, quasi mai affollati, e tutta la città è ben servita e connessa. Per essere una capitale, qui la vita non è frenetica, viene rispettato il tempo libero di ogni persona, e quello che ho sempre notato è anche la cura dei parchi. Ce ne sono tantissimi, bellissimi parchi imperiali, e sembra di essere dentro un quadro di Monet. Intorno ci possono essere vari gruppi di persone, ragazzi che mangiano un gelato seduti sull'erba, oppure una mamma col bambino che si rilassa al sole, ma nessuno disturba la quiete pubblica. E anche dopo una piccola giornata nel centro della città, magari dopo lavoro, ti senti subito rigenerato. Il bello di Vienna è che poi ogni sera c'è un evento, e poi di ogni tipo, dal concerto di musica classica al techno, dalla musica elettronica sulle rive del Danubio, alle serate con DJ nei giardini delle ville antiche di Vienna. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Questo è il bello di questa città, una città internazionale, possiamo dire anche multiculturale.
E visto, cara Marta, che ci parlavi di questi eventi in terra austriaca, ci puoi citare quelli che secondo te sono i più importanti di questa città?
Beh, citerei innanzitutto il Capodanno viennese. La tradizione è dare il benvenuto all'anno nuovo nella piazza del Rathaus, ossia il municipio. Qui allo scoccare della mezzanotte si intonano le note del valzer viennese e tutta la gente può ballare, perché si dice sia di buon auspicio. E subito dopo Capodanno l'anno a Vienna parte alla grande, perché gennaio è la stagione dei balli, un appuntamento molto importante per i viennesi. Ogni palazzo imperiale ospita un evento di gala in questo periodo, possiamo dire. Il più prestigioso è il ballo di Hofburg, quindi il ballo a palazzo, e poi anche il ballo alla Wiener Staatsoper, ossia l'opera di Vienna. E per tutto il periodo estivo, invece, uno degli eventi più importanti è il Rathaus Film Festival. Qui ci troviamo nell'ampia piazza del municipio, e allestita per ospitare un grandissimo schermo dove ogni sera è possibile vedere, pensa, gratuitamente concerti di tutte le tipologie, film e anche opera lirica. E oltre a questo, dopo un po' di intrattenimento, è possibile assaporare ogni sera un piatto internazionale, perché la piazza ospita anche per tutta l'estate una serie di stand gastronomici provenienti da tutto il mondo, non solo Europa, quindi.
Musica e cibo, allora accontenti sia me che la bravissima Giulia. A questo punto però mi viene spontaneo chiederti quali sono i tuoi piatti preferiti, Marta.
A Vienna devo dire che non manca la buona cucina. Quindi da buon gustaio e anche da italiana posso dire che parto, anche se si dice dulcis in fundo, io partirei, perché sono molto golosa di dolci, dal Kaiserschmarrn, letteralmente frittata dell'imperatore. E infatti si chiama così perché era il dolce preferito di Francesco Giuseppe. Si tratta di una spessa crepe strapazzata, per darti un'immagine, cosparsa di zucchero a velo e servita con confetture di Ribes o mirtilli. Addirittura io l'ho ordinata anche per colazione, a volte mi piaceva proprio svegliarmi con questo sapore. Passiamo al salato, un piatto tipico che si può ordinare nei vari ristoranti viennesi è il Wiener Backhandl. Si tratta di strisce di pollo impanato e fritto, servito con spicchi di limone e poi la tipica insalata di patate condita con olio di zucca stiriano.
Direi di fermarci, Marta, perché ci hai fatto venire l'acquolina in bocca.
Se posso aggiungere una cosa per Giorgio, Una cosa che ricorda molto l'Italia sono le colline a Vienna, perché per tutta l'estate, questo magari per chi vuole fare un'escursione fuori Vienna può essere un consiglio, per tutta l'estate è molto comodo passare una domenica oppure un weekend appunto a Kahlenberg. Sono le colline di Vienna, i vigneti di Vienna, e mi ricorda molto il paesaggio della Toscana. Si può proprio camminare fra i fasci di vigne e poi sedere nelle varie osterie, che in viennese si chiamano Heurigen, e gustare un tipico vino austriaco. La bellezza di questo luogo è che siamo lontani dalla città, circa mezz'ora, ed è possibile immergersi completamente nella natura fino al tramonto, che da lì garantisco è spettacolare.
Ci hai fatto venire voglia di tornare a Vienna, cara Marta. Io non posso che ringraziarti anche a nome di Giulia e nulla, grazie ancora una volta per aver arricchito questo podcast.
Devo ringraziare voi per avermi dato questa grande possibilità, perché mi piace molto parlare di una città come Vienna, che mi ha dato una grande possibilità di lavoro prima di tutto, e poi perché è veramente una città che consiglio di visitare per chi non l'abbia mai fatto. Da molto come città, e tornerete sicuramente a casa ricchi sia di sapere, sia di cultura, sia a livello umano, perché sembra di no, ma in realtà i viennesi sono un popolo molto molto educato e rispettoso, e anche molto elegante, possiamo dire. Forse all'inizio è vero, sembrano un po' distaccati, ma poi se entri nel cuore di un viennese non ti lascia più.
Sono molto accoglienti. Sì. Grazie ancora Marta, a presto!
Grazie a voi!
Ciao Marta! Pierre, è stato un piacere ascoltarla. Fra l'altro, Marta, mi ha fatto venire in mente la crociera Lavacau Valley. Lavacau è uno dei tratti pittoreschi del Danubio, con bellissimi panorami di vigneti, ma anche monumenti importanti come l'abbazia di Melk. In questa trentina di chilometri lungo le sponde del Danubio ci sono anche paesini romantici come Krem e borghi suggestivi assolutamente da visitare.
E che dire, Giulia, sia tu che Marta dimostrate di avere un ottimo buon gusto sia per la scoperta dei luoghi, ma abbiamo scoperto anche il gusto culinario di Marta. Il tuo già lo conoscevo, che è molto apprezzabile, diciamo così. E siamo arrivati alla fine del nostro terzo episodio, Giulia. Io non posso che ringraziare te, ringraziare Marta per il prezioso intervento, ma soprattutto ringraziare i nostri tanti compagni di viaggio che ci ascoltano e che ci permettono di portare avanti questo progetto con tanto entusiasmo e con tanta passione. Non possiamo che dargli appuntamento al prossimo episodio. Grazie infinito anche a te che mi aiuti a portare avanti questo progetto.
Pier, io invece che dirti ti saluto, spero di aver dato delle notizie utili per chi ci ascolta, e ovviamente alla prossima.
Al prossimo episodio, a presto!
Ciao!